Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Ma credo che l'Australia abbia vissuto una grande domenica, perché appunto prima vittoria stagionale per Daniel Ricciardo in una gara dei due volti, legata all'ingresso della safety car provocato da Gasly al 31esimo giro. Fino ad allora era vissuta in un duello tra Bottas e Vettel, con Vettel capace di andare via nel primo stint, ma con il finlandese e la Mercedes capaci di ribaltare a loro volta la gara con una brillante sosta ai box e un giro di rientro e di rilancio in pista fantastici. E poi appunto c'è stato questo svarione di Gasly, che è finito addosso al proprio compagno di squadra Dursley, pezzi dappertutto sulla pista, al tornantino, e questo ha provocato l'ingresso della safety car, ingresso che ha tagliato un po' le gambe appunto ai due piloti di punta della Ferrari e della Mercedes, perché quando è entrato in pista la safety car loro erano già transitati dall'ingresso box. Bravissimi alla Red Bull a reagire immediatamente e a richiamare per un secondo pit stop volante, uno in fila all'altro, appunto Verstappen e Ricciardo. La differenza tra i due qual è stata? La differenza tra i due è stata la testa di Daniel. Daniel, tutti e due molto aggressivi, ma Daniel è riuscito ad esserlo in maniera corretta, senza inciampi, mentre Verstappen prima ha aggredito Hamilton finendo poi dritto e poi ha avuto un contatto anche con Vettel, quando però Ricciardo era già appunto passato davanti, al compagno di squadra. Ricciardo, che ha passato a sua volta in maniera pulita, prima Hamilton, poi Vettel e infine appunto Bottas, andandosi a prendere la vittoria. Secondo il finlandese della Mercedes, terzo un Raikkonen che ha pagato un po' una strategia azzardata della Ferrari, ma è stato rimesso in gara dalla safety car. Apretta parentesi, qui c'è anche da valutare l'aspetto iniziale, lo scatto iniziale di Vettel, che l'ha un po' chiuso e gli ha fatto perdere subito, pronti via, due posizioni, una a vantaggio appunto di Bottas e l'altra a vantaggio di Verstappen. E poi il quarto, un anonimo Hamilton veramente corso in difesa, non sentiva la macchina, è stato veramente un calvario per questo Gran Premio.
Ecco, prima di parlare delle prospettive di campionato, torniamo però sull'incidente tra Verstappen e Vettel, perché ovviamente l'olandese della Red Bull è sempre al centro dell'attenzione per i suoi comportamenti in pista. C'erano state anche delle battute prima del Gran Premio di Cina in relazione al suo scontro con Hamilton in Bahrain. Ascoltiamo che cosa ha detto Verstappen a proposito di quest'altro scontro con Vettel.
Well, I don't think I necessarily need to change a lot of things, just I need to learn of course from what happened today. I don't think necessarily I need to be less aggressive or anything, because that's nothing to do with being overly aggressive. Maybe it's just wanting too much, and maybe I should just not even calm down. It's just maybe oversee the situation a little bit more. I don't know why. I think I was quite good in that before, but somehow this year, maybe with the previous two races, you know, not going your way, you want to recover points, and it's working against you at the moment. So of course, you know, this is definitely not what I want, and I think it's again a life lesson.
Fin qui le parole, fin qui la versione di Verstappen. Tutto sommato l'ha presa abbastanza bene il ferrarista. Allora ascoltiamo anche Sebastian Vettel.
To some degree you can factor in people's mistakes, but not always. In that case it didn't work. I think we're both lucky that we could continue, but as I said, it sort of destroyed both our races. But no need to call him anything. I think he knows, I know, so it's fine.
Queste erano le dichiarazioni di Sebastian Vettel. Alla fine, Andrea, fin troppo lucido e sereno nell'analisi di questo scontro che gli è costato molto in prospettiva mondiale, visto che, date le premesse, in Cina poteva ulteriormente allungare nei confronti di Hamilton e invece adesso si trova il britannico più vicino.
Ah, Vettel l'ha presa bene, perché alla fine Verstappen ha riconosciuto l'errore, è andato direttamente a scusarsi con lui. Questo ha piacevolmente stupito, sorpreso il ferrarista. È chiaro che in quel momento Vettel non ne aveva più dal punto di vista delle gomme, per cui sapeva, e l'ho anche confermato appunto parlando con noi, che comunque Verstappen l'avrebbe passato. Sostanzialmente Sebastian ha ribadito a Max quello che è un po' tutto l'ambiente, penso, nel senso che magari con un attimino un po' più di tranquillità poteva anche finire lui sul podio, sul gradino più alto del podio al posto di Daniel. Glielo ha ricordato lo stesso Helmut Marko, no? Il talent scout, il braccio destro di Matesic, l'uomo che ha e che crede tanto in nelle qualità dei giovani della Red Bull, in particolare in quelle di Verstappen.
Che cosa cambia adesso in prospettiva mondiale dopo questo Gran Premio?
Ma io dico che non è che cambia molto. Sì, la Red Bull può giocare un ruolo di terzo incomodo, non ha ancora una macchina che può conquistare il campionato, anche perché proprio Daniel che ha vinto ha dovuto già montare la seconda power unit, quanto nelle libere 3 di sabato mattina ha rotto il turbo, quindi c'è un discorso di fragilità, un discorso di cavalleria tra virgolette che viene un po' a mancare ai motori della Renault. La macchina in sé poi è molto buona, i due piloti non si discutono, però hanno, diciamo, qualcosina in meno rispetto a Ferrari e Mercedes. Per me la Ferrari invece ha confermato anche su questa pista di avere delle ottime chance, perché è una macchina che va forte in qualsiasi condizione. Qui siamo passati praticamente dal caldo di Melbourne e del deserto del Bahrain a una temperatura quasi invernale. C'erano sabato 13 gradi e 15 sull'asfalto. E la Ferrari è andata fortissimo, così come è andata fortissimo poi in gara con condizioni di asfalto un po' più caldo. Quindi c'è con entrambi i piloti, perché anche Raikkonen, non dimentichiamo che può essere più sul podio, ha fatto un'eccellente qualifica, un'ottima gara, quindi ci sono tutte le possibilità proprio per fare un grandissimo campionato.
In conclusione, a margine della Formula 1, nello scorso fine settimana in Italia ha fatto discutere, ha suscitato anche un po' di interesse la tappa del Gran Premio di Formula E con le monoposto elettriche che si sono sfidate sul circuito cittadino all'Eur. Che cosa è avvenuto esattamente e può essere, Andrea, come qualcuno si augura, l'antipasto di un futuro futuribile Gran Premio di Formula 1 di Roma?
No, escluderei il Gran Premio di Formula 1 a Roma per questioni logistiche, il fatto sarebbe notevolmente pesante per la città. Non, da questo punto di vista non credo che sia un'intenzione di AC Italia, che ha speso e sta spendendo tantissimo per Monza, di avere un Gran Premio a Roma, anche perché ricordiamoci che due Gran Premi della stessa nazione in questo momento non sono, diciamo, non è proprio una nella testa di Liberty, o meglio, ci possono essere, ma in uno stato come appunto gli Stati Uniti d'America, cioè in uno stato vasto come un continente, è prevedibile, anche previsto che già per esempio l'anno prossimo ci sia mai, insomma, un secondo Gran Premio in Italia è molto difficile. È stata una grande festa popolare, 30.000 persone, che non sono poche, non sono poche per un campionato che deve ancora ovviamente affermarsi, ma secondo me la cosa più importante è il messaggio che la Formula E ci trasmette, che è quello appunto di una mobilità sostenibile. Le nostre città sono soffocate dal traffico e dallo smog, dobbiamo ovviamente pensare a qualcosa di alternativo ai combustibili fossili, e credo che la Formula E abbia ovviamente questa missione, quella cioè di spingere le case a trovare delle soluzioni che siano praticabili, e dall'altra noi utenti, noi automobilisti, poi ad adeguarci e ad apprezzare, diciamo, ciò che è green, ciò che è verde.
Dici la tua, lascia un commento a questo podcast su iTunes e partecipa alla conversazione.